Volume. 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 Volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Lunedì a Volume è stata nostra ospite L'Amante, una delle cantautrici più apprezzate della nuova generazione alternativa italiana. Ci ha presentato e suonato qualche brano dal secondo disco appena uscito, Non dico addio. Ecco un estratto dell'intervista. Quindi con grande piacere do il benvenuto a L'Amante. Ciao, bentornata alla Radio Popolare.
Grazie, grazie mille.
Bentornata perché sei stata qui già un paio d'anni fa quando usciva il tuo primo disco In memoria di, era il 2024, quindi eri già passata da queste parti, però non eri mai stata live a Volume, questa nuova trasmissione, per cui qui benvenuta. E come va intanto?
Va molto bene, è iniziato il tour il 24 maggio, sì, dal Miami, e abbiamo fatto già un bel po' di date. C'è stata una data in particolare che sto tenendo nel cuore forte forte, che è quella alla chiesa di Schio di San Francesco, dove abbiamo registrato l'album.
Certo.
Qui è stato fatto questo live quartetto d'archi, organo, armonium. L'album sta andando molto bene, senza nessun tipo di aspettativa, cerco, certo, di farmi meno aspettative possibili e sta avendo insomma un buon riscontro, sono molto felice.
Esatto, allora sei partita proprio parlando del primo concerto che hai fatto presentando il disco, quello del Miami di fine maggio. Io ero lì, è stato forse uno dei momenti più belli del Miami a cui,
grazie,
sono stato quest'anno. Come è stato per te salire sul palco quella sera? Partiamo proprio un po' da lì.
Allora, all'inizio ero molto molto agitata, anche perché c'era una formazione nuova, c'era un quartetto d'archi più band.
Sì.
E per me era importante cercare di portare quella dimensione sacrale, no? Che si era formata,
certo,
dentro la chiesa, e non sapevo come sarebbe andata fino al momento in cui insomma di salire sul palco,
certo.
E è stato forse la volta in cui mi sono agitata di più nella mia vita, ero fuori di me, però mi è servito tantissimo. Arrivata sul palco ero concentrata, è stato molto bello vedere la reazione del pubblico. E è stato velocissimo, un live per me è durato un secondo.
Troppo poco.
Sì, sì, sì.
Però appena sei salita sul palco, insomma, ti sei rilassata.
Sì, sì, sì,
certo,
sì, sì.
Infatti, allora il pubblico era molto caldo, è stato un live veramente pazzesco. Ci sono stati anche dei momenti, appunto, come dici tu, super emozionanti con l'orchestra da Torino, dei featuring Manolde,
sì,
a Pino, che,
sì,
hanno, insomma, è stato un grande un concerto in continuo crescendo. Poi hai menzionato già tu una delle cose interessanti, diciamo, di questo disco Non dico addio, che oggi sei qui a presentare, ovvero il fatto che è stato registrato appunto in una chiesa che si trova proprio appunto dalle parti di Vicenza, nella provincia insomma di Schio, dove tu sei nata. Tra poco parliamo di tutto questo. Ti volevo chiedere, proprio per così cominciare, prima di farti suonare il primo brano, il tuo primo disco In memoria di, uscito 2 anni fa, è stato super apprezzato nel panorama alternativo, nel panorama underground italiano. Come ti sei approcciata, come è stata approcciarti a questo secondo disco? Immagino c'era un po' di pressione.
Un approccio disastroso, direi. Nel senso che comunque appunto In memoria di è stato un precedente bello importante, no? di impatto, quindi per me i precedenti fanno sempre paura, mm-hmm, e il paragone soprattutto, e quindi in realtà abbiamo cercato per quanto più possibile, ma già i pezzi di per sé portavano ad una direzione completamente diversa dal primo disco. Il primo disco è stato registrato tutto in presa diretta con una super band di tutti i miei amici di Schio, mentre qui è stato registrato in una chiesa consacrata, pochissime persone, un arrangiamento totalmente diverso, no? Senza fiati,
certo,
ma con archi, organi. Ed è stato difficile perché il primo disco parla soprattutto del passato, mm-hmm, e di un archivio familiare, perché la mia famiglia appunto ha questo archivio grandissimo di un sacco di cose scritte e video, e quindi c'erano tantissime parole. E poi mi sono ritrovata, dopo aver sviscerato tutto questo archivio familiare qui, ad esserne senza.
Okay.
E a ricominciare da capo. E lì è stato tutto un approccio completamente diverso anche a livello creativo. Sono arrivate prima le immagini e dopo le parole.
Perfetto, allora tra poco, se ti va, ci racconti un po' di più di questo aspetto che mi sembra interessante, ma direi che non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che ci suoni qui a Volume dal vivo, tratto dal nuovo disco Non dico addio. Come si intitola il pezzo che suoni?
La stanza del figlio.
L'amante dal vivo a Volume.
Siamo eternamente figli unici, in lotta per il pane. Viviamo in stanze separate e non facciamo più l'amore. Esercito di piccoli uomini soli e di donne che vogliono farsi sparare senza avere poi il coraggio di toccare anche un piccolo dolore. Eternamente figli unici, eternamente figli unici. Ora che ho l'età di mia madre, quando è diventata mia madre, ho paura che guardandomi allo specchio capisco di non essere mai stata al centro. Eternamente figli unici. Oh, eternamente figli unici. E tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do? E tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do? E tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do? E tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do? Eternamente figli unici. Madre, tu mi hai fatto figlia unica e adesso io il mondo a chi lo do?
La stanza del figlio suonata dal vivo a volume da L'Amante, l'amante anche nostra ospite di oggi, qui davanti a me chitarra e voce in una veste sicuramente più acustica, più ridotta all'osso rispetto a quella, diciamo, dei concerti che stai portando in giro. La stanza del figlio, raccontaci un po' questo brano, com'è nato?
Allora, la cosa più divertente è che c'è un film che si chiama La stanza del figlio, di cui sono arrivata a conoscenza dopo.
Ah, dopo aver scritto il pezzo.
Dopo aver scritto il pezzo. E, tra l'altro è un film in cui si parla della morte di un figlio. E, questa canzone nasce perché in questo album mi sono domandata tantissimo che cos'è la figura della madre e la figura del figlio, soprattutto vedendoli come due figure archetipiche della società. Quindi una madre che è per eccellenza, no, colei che riesce ad accogliere l'altro, anche qualcosa che è al di fuori di sé, che non sarà mai suo, che non potrà mai capire fino alla fine. Ed è il figlio invece che è quello che cerca invece di interrompere un cordone ombelicale, di anche di diventare indipendente, no? Nella società però appunto queste due figure hanno una, secondo me, un'accezione più positiva e un'altra più negativa. E questo pezzo qui parla anche di come sia sempre più difficile diventare genitori di qualcosa o di qualcuno, madre, padre di qualcosa, di qualcuno, perché anche se volessimo e anche se riuscissimo, tutto muore a una velocità fortissima. E quindi questo brano qui parla appunto di questa condizione che secondo me viviamo un po' tutti. E appunto alla fine il pezzo, no, dice: tu mi hai dato il mondo, ma io il mondo a chi lo do?
Certo,
no? Che è una domanda che mi sono fatta spesso in questi anni.
C'è maggiore tensione comunque verso il futuro rispetto all'album precedente, che dicevi invece scava nel passato familiare, vero?
Sì, assolutamente. Perché prima dell'album In Memoria di mi è successo un evento, no? Che è stato molto traumatico per me, un lutto.
Sì.
E, per cui appunto ho perso le parole, non riuscivo a parlarne, ad affrontarlo. E quindi ad un certo punto io leggo una frase di Han Kang, premio Nobel alla letteratura del 2024. E lei fa questo libro che si chiama appunto Non dico addio. Parla di un genocidio che la sua famiglia ha subito in Corea da parte dei giapponesi, e fa questa domanda al pubblico, al suo premio Nobel. Dice: possono i vivi salvare i morti, ma soprattutto possono i morti salvare i vivi? E io quando ho letto quella domanda ho cercato di rispondere a lei, e quindi sono anche entrata nel discorso, cioè nel grande calderone di quello che rappresenta la morte. E in realtà ci ho visto tantissimo futuro, non so come
paradossalmente.
Dire, paradossalmente sì, tantissima vita, tantissima speranza anche.
Certo, e questo anche, diciamo, dà poi il titolo all'album,
sì.
Non dico addio, e anche a un altro brano che poi mi pare di aver capito ci suonerà, insomma tutti i brani ruotano un po' intorno, sono legati a questo tema. Una cosa che ci anticipavi poco fa, molto interessante, è che dicevi avevi perso le parole a un certo punto, da che hai scritto l'album precedente, appunto su intorno diciamo il tuo songwriting si basava appunto su una scrittura molto per parole, per espressioni. Cosa è successo poi? Come hai fatto a ritrovare un nuovo modo per scrivere i pezzi, un nuovo modo di esprimerti?
Lì è stato istinto di sopravvivenza, nel senso che io è più o meno da quando ho 3 anni che non dormo più.
Okay.
Mia madre mi dice che a 3 anni ho smesso di dormire, ed effettivamente ha ragione, soffro di insonnia da sempre. E questo mi permette anche che se dormo, e dormo quelle poche ore, un sonno talmente leggero da ricordarmi anche 4, 5, 6 sogni a notte, e io me li scrivo da una vita. E quando uscì In Memoria di, per i 2 anni successivi, mentre cercavo di trovare le parole per questo nuovo album, avevo continuamente dei sogni ricorrenti, e c'erano proprio dei simboli, delle immagini. C'era questo uovo di struzzo, c'erano degli uccelli rossi, c'era una collina di croci, e piano piano dato che non riuscivo a descriverli nemmeno a parole, questi mm-hmm. sogni, ho iniziato a costruirli. E la mia casa era diventata, a parte una falegnameria invivibile, perché proprio tagliavo il legno, e avevo tutti questi oggetti, simboli, e piano piano circondandomi da tutte queste cose qui, con molta difficoltà sono iniziate ad uscire le parole.
Hai collegato i punti e praticamente...
Sì.
I testi hanno iniziato a venire
a confluire.
Fantastico, direi che siamo pronti a questo punto per ascoltare un altro brano tratto dal nuovo disco di L'Amante Non Dico Addio. Che brano ci suoni?
Vi suono Una Magia Più Forte Della Morte.
L'Amante dal vivo a Volume.
Più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto che non sono niente oltre ciò che ho perso. Quante volte io mi mento, dico ciò che dico senza che lo sento. Io solo sapevo
a Volume sono stati i nostri ospiti gli Hangover, giovane band nata qualche anno fa nella provincia di Milano e in procinto di pubblicare un EP che unisce l'indie pop italiano all'estetica jazz fusion anni 70. Ecco un estratto dell'intervista. Youngover, ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao, grazie mille.
Ciao, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Volume. E allora, grazie mille innanzitutto per essere qui in full band.
Grazie a voi, raga.
Non capita spesso. Allora, state rispondendo tra l'altro tipo all'unisono.
Tutti,
sembrate,
sì.
Sembra che sappiate rispondere in coro,
sì,
perfettamente.
Sì, però con parole diverse.
Esatto.
Sapete anche armonizzare ogni risposta.
Sì.
Totale. Allora, siete Josh, Leo, Davide e Wally. Sembravate molto di più, ma in realtà siete in quattro. Vedo insomma una chitarra acustica, una chitarra elettrica, un basso, una batteria, una tastiera, lì, esatto, un bel sintetizzatore. Lì davanti non vediamo l'ora di ascoltare qualcuno dei vostri brani e voi siete qui oggi proprio per presentare un EP che non è ancora uscito, attenzione, sta per uscire, succederà il 3 luglio ed è L'equilibrio delle cose. Lo iniziamo a dire. Iniziamo a dire tra l'altro che esatto, io ho avuto modo di conoscervi un po' su e giù dal palco in giro per i locali di Milano, quindi è un piacere avervi qui adesso, fa anche un po' strano insomma vedervi dall'altra parte di questo vetro che ci separa e inizierei col chiedervi anche insomma per chi non vi conosce, ma credo che questa domanda non ve l'ho mai fatta neanche io, come vi siete conosciuti, come è nato il progetto Youngover?
Certo, vabbè, allora noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa in realtà, cioè io e Joshua in realtà molto tempo addietro, cioè quando avevamo tipo 13 anni, nel 2000 al mare, in Corsica, completamente a caso, perché lui stava pescando e praticamente io ero lì con un mio amico e volevo capire come si facesse, pensavo che lui fosse un esperto di pesca.
Invece non lo ero.
In realtà non lo ero.
Ah, quindi non sei l'anima zen della band? No. Non sei tu.
Non credo proprio. È Davide l'anima zen della band.
Mister okay. Covillaggio.
Bellissimo. Quindi dalla Corsica voi due.
Esatto.
Ok.
Poi più avanti io ho conosciuto Davide nella scuola di musica di Novate, che è dove abito e che frequentava anche lui. E poi invece Davide ha conosciuto Andrea a scuola insieme.
Sì, lui è arrivato nella mia classe al liceo in seconda, quindi
mi vabbè, ha tirato... quindi
è arrivato, è spawnato in seconda.
Sì, in prima non c'era.
Certo.
Quindi poi mi ha tirato in mezzo, no, vieni a sentirci, c'è questo progetto che sto facendo con
ma
un amico.
Ha detto così, ha detto sì, questo progetto, ma non ci
un
credo.
Progetto di cover degli Arctic,
però
degli Arctic Monkeys, l'aveva venduta così, poi è diventato diverso.
Ok, quindi tipo intorno ai 16 anni nasce come
esatto.
Cover band degli Arctic Monkeys?
Più
non
o meno. Noi 18,
però...
loro 16,
sì,
più o meno facciamo
un sacco però
di...
quella roba lì. Cioè,
okay.
Molto influenzati dagli Arctic Monkeys.
Ok, e quindi cover e poi avete iniziato, immagino, piano piano a mettere su materiale vostro,
sì,
primi
sì.
brani.
Sì, abbiamo iniziato con dei pezzi in inglese che però non avevano molto futuro.
Cioè no, vabbè, nel senso abbiamo iniziato a metterli su, poi non li abbiamo mai registrati. Tra l'altro con tutti i problemi che una band giovane può avere a livello di produzione, cioè che non ci sono i soldi e non hai neanche i mezzi per fare le produzioni da soli.
Questa cosa chiaro.
Man mano invece poi ci siamo, diciamo, allestiti lo studio anche per cose nostre, studi nostri personali, però poi abbiamo usato questo studio che abbiamo tuttora e quindi ora ci autoproduciamo le cose, quindi abbiamo una spesa bassa, relativamente
sì, a parte
bassa.
Il primo singolo,
sì, il primo
per
singolo.
A parte il primo singolo che invece abbiamo registrato in un altro posto e invece questi sono tutti autoprodotti.
Sì, diciamo dal primo EP c'è stato un attimo un cambiamento di mentalità sul quanto, anche come diceva Leo prima, per la nostra disponibilità di avere uno studio a disposizione, cambiata la nostra mentalità, proprio l'approccio al dire ok, possiamo fare qualcosa di bello e farlo seriamente. E poi a livello di concept, questo nuovo EP che uscirà il 3 luglio è un pochino più, diciamo, specifico,
cioè,
un
più
pochino strutturato. Più strutturato.
Diciamo quindi... che abbiamo coinvolto un po' di persone per questo lavoro. Però ce la siamo vissuta abbastanza tranquillamente, cioè nel senso ci siamo divertiti, abbiamo coinvolto persone che si sono divertiti ad aiutarci anche con le grafiche, con i video eccetera. Poi vabbè, è diventato anche il video che abbiamo fatto di Colazione Fuori, è diventata una cosa enorme, cioè non pensavamo
okay.
di e però c'era un botto di persone
abbiamo
quando abbiamo fatto la
styling 30 persone a fare il video, cioè
la
stato...
situazione vi è sfuggita un pochino di mano,
sì, decisamente brutto.
Vabbè, bello, però insomma quando ci si diverte le cose solitamente poi escono meglio,
solitamente.
Poi, non è una regola.
No, però dai, ci siamo divertiti tanto per questo disco in generale.
Molto bene, una cosa che mi anticipavate prima, che avete in realtà già accennato anche un attimo fa, della vostra sala prove, che mi incuriosiva, dicevate che è abbastanza in zona, ma ci portate un po'
sì.
in questo spazio creativo
allora,
dove lavorate?
C'è tanto da dire.
Questo spazio praticamente è, vabbè, sì, è vicino... Quarto Giaro, non diciamo l'indirizzo perché poi magari
ci viene da prendere sotto casa,
mi vengono a trovare. Esatto.
Però sì, nasce come laboratorio di mio padre, non so se si può dire questa cosa. Vabbè, sì, si può dire mi dicono si può dire, che sicuramente ci sta ascoltando mio padre. Vabbè, mio padre è uno scenografo, è stato uno scenografo e adesso fa muove Topo Gigio, cioè il marionettista che muove Topo Gigio.
No.
Sì.
Wow.
Poi ci ha appunto lasciato questo spazio, una parte di questo spazio per adibirlo a studio. Noi due stati fa abbiamo fatto un lavoro estenuante di da muratori con Davide che guidava i lavori, perché comunque lui faceva il muratore, quindi
che provavo a guidare i lavori, in senso io gli facevo vedere bene come tagliare il listello,
ok, dirigevi
a martellate, tiravano tutto all'una di notte.
Vabbè, scuole di pensiero diverse.
Beh, quindi insomma avete uno spazio e un sacco di materiale che vi ha permesso di costruire un ambiente.
Sì, vabbè,
sì,
materiale
comprato. Sì.
Materiale dici edilizio.
Esatto.
No, quello l'abbiamo comprato in realtà. Okay. Poi
adesso, però scenografico,
sì, scenografico. Scenografico, sì, abbiamo ancora i cadaveri Topo Gigio in costruzione. Queste
esempio.
Cose dall'altra parte che rendono tutto più vivace.
Allora ci aspettiamo di vederne qualcuno nei videoclip.
Purtroppo magari, ma non si può fare. Cioè, si potrebbe lanciare un... No, vabbè, non vorrei metterne così.
C'è questo problema, ho capito, di copyright che vabbè. Impedisce questa cosa. Allora, direi che... Ok, abbiamo già chiacchierato fin troppo, però siamo pronti, non vediamo l'ora di ascoltare il primo brano che siete qui per suonarci. Come si chiama?
Si chiama Milano Amori Giovanili. Okay. Ed appartiene al nostro EP,
la title track
del nostro EP che è uscito l'anno scorso, a luglio. Si chiama anch'esso Milano Amori Giovanili, appunto. E ve lo facciamo sentire.
Perfetto, adesso. Allora non vediamo l'ora di ascoltarvi. Young Over live a Volume Radio Popolare.
Se ti dicessi che a Milano tutto fa schifo tranne Milano, la gente scappa e si consola nascosta dietro l'odore di moda. Eppure qui la gente è sola. Ta-di-di-da, di-da. Sola, penso mezzo che a Milano la gente muore di stenti di moda, la gente scappa e si innamora, come odio questo odore di moda.